Torniamo in voce alle 11.25, abbiamo un ospite, Antonio Mazzeo, un compagno con cui insomma ci siamo confrontati più volte e continuiamo volentieri a confrontarci. Innanzitutto, Antonio, grazie per questa tua partecipazione.
Buongiorno.
Buongiorno a te, e vorremmo appunto parlare della, insomma, di un argomento molto ampio e molto pesante, questo 11 settembre 2021, a 20 anni dal 2001, dall'attacco delle Torri Gemelle, la conseguente, per quello che è successo, no? Perché avrebbe dovuto esserlo, guerra in Afghanistan, questi 20 anni. Ma diciamo, io partirei da oggi e da commentare, analizzare un po' come è stato presentato, come è stato letto l'11 settembre 2001 oggi nel 2021.
Ma quello che mi ha un po' amareggiato è aver limitato al ricordo delle vittime. Legittimo ricordare, legittimo il cordoglio, eccetera, ma non possiamo dimenticare il punto di cesura che ha rappresentato l'11 settembre 2001 per la storia globale, per la storia mondiale di questi 20 anni. Giustamente accennavi, l'11 settembre ha aperto la strada alla modifica delle relazioni internazionali, in cui la guerra è diventato l'unico strumento legittimato per le soluzioni delle controversie internazionali. Immediatamente è partita un'operazione prima unilaterale, poi sostenuta dalla NATO e poi legittimata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di invasione dell'Afghanistan, accusando il regime talebani di ospitare le cellule di Al-Qaeda accusate di aver effettuato gli attacchi negli Stati Uniti. Anche lì e anche oggi c'è un'omissione particolare su quelle che erano le relazioni preferenziali dell'allora amministrazione Bush con i regimi medio orientali, che realmente, a differenza dei talebani in Afghanistan, sostenevano Al-Qaeda, sostenevano Bin Laden e presumibilmente hanno anche finanziato molte delle operazioni di Al-Qaeda. Mi riferisco particolarmente all'Arabia Saudita, regime amicissimo degli Stati Uniti d'America, che poi avrebbe fornito anche le infrastrutture e le basi militari per le operazioni di guerra. Ecco, c'è un peccato originale che sono le menzogne e le omissioni che furono architettate dall'amministrazione Bush, intanto per depistare sulle vere cause e sui veri responsabili degli attacchi. E da quel momento in poi si è aperta la strada per un'enorme quantità di menzogne che hanno giustificato gli interventi degli Stati Uniti e dei paesi europei e della NATO, prima in Afghanistan, poi in Iraq e poi estendendo gli interventi in una serie di aree in cui il fondamentalismo islamico si è radicalizzato, si è militarizzato, ovviamente come risposta, tra l'altro, all'incapacità da parte dell'Occidente di portare alle giustizie sociali e di eliminare le corruzioni di governi nel Medio Oriente, in Nord Africa, e oggi lo vediamo con le nuove missioni particolari nell'Africa subsahariana.
E si aprirono allora una serie di slogan, di retoriche che ci siamo portate avanti a lungo in questi anni: l'esportazione della democrazia, lo scontro di civiltà, quindi la costruzione, no, di un mondo in cui ci sarebbero stati due poli, uno buono, l'Occidente, e uno cattivo, arretrato, l'Oriente, che andava in qualche modo salvato esportando la democrazia.
Che è esattamente il fallimento che è stato consacrato dalla fuga disordinata dall'aeroporto di Kabul, e che paradossalmente in questo anniversario dell'11 settembre è quasi come se restasse estraneo. Oppure c'è un tentativo, secondo me ancora più pericoloso e ancora più strumentale, penso alle dichiarazioni fatte la settimana scorsa dal ministro Lorenzo Guerini della Difesa, di capovolgere le verità sull'incapacità dell'Occidente a intervenire e soprattutto a rimettere in discussione, giustamente come dicevi tu, questo falso modello dell'esportazione delle democrazie a suon di bombe e di carri armati, e che invece ripropone una modifica non di questo modello, ma dei soggetti progetti che lo dovranno portare avanti, per cui un ruolo centrale da parte dell'Unione Europea nell'esportazione della democrazia, a fianco ovviamente, non più un ruolo subalterno agli Stati Uniti, ma a fianco degli Stati Uniti e a fianco della NATO, ma soprattutto pensando che l'esportazione dall'Afghanistan si estende ad aree geografiche enormi. Proprio il ministro Lorenzo Guerini, in questa sua falsa narrazione del post fuga dell'Afghanistan, ha messo al centro l'Iraq, dove l'Italia tra l'altro assumerà un comando operativo fondamentale il prossimo anno, e ovviamente l'area del Sahel, l'area subafricana, dove l'Italia, la Francia, altri paesi dell'Unione Europea stanno riproponendo un modello che definisco di ricolonizzazione del vecchio continente dell'Africa, ovviamente esulando dalle capacità di analisi, perché un terzo peccato originale post 11 settembre è stata l'incapacità dell'Occidente di leggere la complessità delle relazioni internazionali, la complessità dei conflitti esistenti. L'Afghanistan, e lo ha dimostrato l'ignobile sconfitta, l'ignobile debacle di qualche settimana fa, è stata la dimostrazione di come in Occidente non si riesce assolutamente a comprenderne le dinamiche, le soluzioni vengono esemplificate e si parla di terrorismo in generale senza rendersi conto di fatto della complessità degli attori in campo. La sconfitta reale non è soltanto una sconfitta militare, ma è una sconfitta anche di capacità di lettura politica e della diplomazia come veniva intesa nell'Ottocento.
Sì, e fra l'altro insomma un grande non detto, un grande non parlato che è saltato agli occhi da quando insomma le truppe americane e poi degli altri paesi hanno cominciato a lasciare l'Afghanistan, e ancora oggi in questo anniversario, sono questi 20 anni, cioè nel senso di Afghanistan ora si parla per quello che è successo nel 2001 e poi per quello che succede nel 2021, ma ci sono stati 20 anni nel mezzo di guerra, di presenza militare dei paesi della NATO, anche dell'Italia, di cui si continua insomma a lasciarlo sullo sfondo, a non affrontarlo, come se oggi si parla di nuovo come si parlava 20 anni fa, la tragica violentissima situazione in quel paese per quanto riguarda le donne in primis, ma insomma tutta la popolazione, ma non si affronta quello che è successo in questi 20 anni.
Sì, soprattutto c'è una profonda omissione, viene occultato, viene cancellato quelle responsabilità e i crimini che sono stati commessi principalmente ovviamente dagli Stati Uniti, dalle forze NATO, da chi ha sostenuto politicamente, militarmente, armando e addestrando lo stesso esercito afghano. Io vorrei ricordare che non bisogna tornare indietro di 10-15 anni, basterebbe leggere gli ultimi rapporti di organizzazioni non governative come Human Rights Watch statunitense o di Amnesty International, in cui hanno fotografato all'inizio di quest'anno quello che è accaduto nel 2020. Non ci sono state soltanto le controffensive talebani e le violazioni dei diritti umani e i crimini commessi dai talebani che riconquistavano parte dell'Afghanistan. Buona parte delle vittime civili in veri e propri attacchi, strike effettuati spesso con droni, come è avvenuto la settimana scorsa, sono avvenuti per mano militari delle forze armate statunitensi e dei paesi partner della NATO. Questo credo che abbia ulteriormente accelerato la decomposizione dell'Afghanistan e soprattutto ha aumentato lo scontento, l'incapacità, l'assenza di consenso da parte di buona parte della popolazione rispetto alle autorità tra virgolette legittime dell'Afghanistan e ovviamente i partner occidentali. Ecco, su questi crimini dimenticare le responsabilità gravissime, dimenticare le centinaia di migliaia di vittime prodotte dalla cosiddetta guerra per la democrazia e della guerra del terrorismo, prima in Afghanistan, poi in Iraq, non dimenticherei assolutamente la Somalia, dove quotidianamente gli americani lanciano attacchi con i droni killer. Ecco, dimenticare questo ovviamente non è soltanto ripropone l'incapacità di ricostruire, di analizzare cosa sono stati questi 20 anni, ma soprattutto diventa un grande crimine verso la storia, anche perché, ripeto, lo diceva il ministro Guerini, si ripropone per altre aree del pianeta lo stesso modello di esportazione dei valori di democrazia e di giustizia che sarebbero propagandati in Occidente.
Sì, appunto, 20 anni che in quel paese hanno causato 241.000 vittime solo in Afghanistan, insomma, sono i dati che vengono riportati dal CISDA, 3 milioni e mezzo di sfollati, per non parlare poi dei morti, degli sfollati, delle tragedie negli altri paesi che tu citavi, e dall'altra parte un incremento esponenziale di spese militari per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma anche per quanto riguarda l'Europa e per quanto riguarda l'Italia.
Sì, perché forse c'è un altro voluto tentativo di occultare cosa ha rappresentato in Occidente sul fronte interno l'11 settembre e questi 20 anni passati. L'Occidente non soltanto ha sperperato enormi risorse finanziarie e causando enormi quantità di morti in Afghanistan, in Iraq o nel continente africano, ma sono stati i miliardi di dollari, i miliardi di euro che l'Europa e gli Stati Uniti ha sottratto agli investimenti sociali, alla scuola, all'istruzione nei propri paesi, devolvendoli al complesso militare industriale, che è il vero soggetto che in questi 20 anni ha acquisito ricchezza e ha ulteriormente acquisito capacità di potere, di gestione e di potere delle cosiddette democrazie occidentali. Non dimenticando la stretta enorme in termini di democrazia, di agibilità politica, di agibilità di rispetto dei diritti umani all'interno degli stessi paesi occidentali. Ecco, l'effetto devastante dell'11 settembre non sono le torri cadute, non sono neanche i bombardamenti, ma è l'enorme perdita di spazi di agibilità e di libertà anche all'interno del cosiddetto Occidente. L'Italia non è più la stessa di quei 20 anni fa. In Italia e in Francia sono stati sperimentati modelli che sono stati eliminati dall'America Latina, per esempio l'uso delle forze armate in funzione di controllo dell'ordine pubblico, un arretramento direi secolare in questo senso, e che oggi invece viene ritenuto legittimo, non ci sono contestazioni di nessun tipo. Quello che è avvenuto in questi 2 anni di gestione della pandemia, con una spinta ulteriore ai processi di militarizzazione dei territori e della società, è l'ennesima dimostrazione di come questi 20 anni hanno colpito profondamente le strutture portanti della libertà su cui si è costruito un modello in Occidente.
Essendo appunto passati 20 anni in cui siamo stati immersi in questo clima, facciamo anche fatica a volte a rimetterlo a punto, no? Tutto questo, la militarizzazione della società che c'è stata in questi 20 anni, e una capillare persecuzione quotidiana ai migranti e alle migranti, sempre sotto la bandiera dell'antiterrorismo.
Sì, questo è un altro, purtroppo è un altro aspetto. Tu parlavi di 3 milioni e mezzo, forse 4 milioni di sfollati, ma le guerre hanno prodotto milioni e milioni
sì, solo per l'Afghanistan, perché
a livello
poi
mondiale, e guarda caso lo stesso modello di risposta militare, i muri, i controlli, gli stessi interventi con gli stessi strumenti di morte sperimentati nella guerra in Afghanistan, Iraq, penso ai droni, che vengono utilizzati oggi per proteggere le democrazie occidentali da queste pseudo invasioni dei migranti. Ecco, quel modello culturale di guerra continua e permanente su cui si è costruito il post 11 settembre è stato ormai esportato, è entrato nelle nostre coscienze e viene oggi articolato sia nella lotta dei respingimenti dei migranti, ma anche su come i migranti vengono tra virgolette accolti all'interno dell'Occidente, con la moltiplicazione dei lager del XXI secolo, la moltiplicazione di falsi centri di accoglienza in cui i fili spinati e i muri si moltiplicano, e soprattutto si cerca di cancellare qualsiasi tipo di resistenza fisica e psicologica dei rifugiati. Ecco, questi sono i modelli, la Guantanamo con cui abbiamo sperimentato l'extraordinario rendition proprio in Afghanistan contro il terrorismo, sono diventate le Guantanamo anche a casa nostra, a Lampedusa, prima Mineo in Sicilia, i centri che si moltiplicano e che vengono affidati spesso alle stesse società di contractor che fanno per conto dell'Occidente la guerra al terrorismo a livello globale.
E un'altra voce, insomma, molto forte, che è stata assolutamente occultata in questi giorni, è stata quella dei movimenti contro le guerre, contro l'intervento in Afghanistan, contro la guerra in Iraq. Parliamo all'epoca di una forza, una mobilitazione molto grande, quello che fu in Italia, quello che si mosse dopo Genova 2001 contro la guerra in Afghanistan, la grande mobilitazione contro l'Iraq. Cioè adesso si vuol presentare un Occidente compatto rispetto a quello che era stato le torri e poi l'intervento in Afghanistan, poi quello in Iraq, ma questo Occidente è l'Occidente dei potenti, degli stati, non quello che si era mosso dal basso.
Sì, questo è stato forse un altro aspetto drammatico, penso soltanto ai talk show, agli interventi televisivi quando c'era la fuga disordinata della NATO e degli Stati Uniti dall'aeroporto di Kabul. Non c'è stata trasmissione radiotelevisiva in cui ci sia stato un rappresentante di quei soggetti, di quei movimenti che per 20 anni hanno puntato il dito sui crimini compiuti dall'Occidente in questa guerra. Nessun soggetto che ha rivendicato l'escalation delle spese militari giustificate con la lotta al terrorismo e l'esportazione delle democrazie. Chi ha parlato facendo false critiche o false autocritiche sull'atteggiamento dell'Occidente, sono stati chiamati esattamente quei generali o ex generali, quei politici che hanno costruito la falsa narrazione della guerra, che hanno mentito durante questi 20 anni di guerra e che oggi magari puntano il dito una volta contro Biden, una volta contro Trump, dimenticando come le scelte di tipo interventista, i bombardamenti e la stessa strategia di uscita, di fuga da Kabul sia stata condivisa e sia stata decisa in sede alleata, in cui non c'è paese che possa rivendicare e dire io non ero d'accordo, io ho agito in modo diverso. Ecco, di fronte a questo c'è forse un'ulteriore sconfitta della verità e tra tutti gli occultamenti e le cancellazioni c'è proprio l'aspetto di quei movimenti che in questi anni, con le loro difficoltà, con le loro contraddizioni, comunque hanno puntato il dito contro la guerra. Vorrei ricordare soltanto che questi 20 anni post 11 settembre in Italia hanno rappresentato anche un capovolgimento del cosiddetto modello di difesa. L'Italia ormai è presente in 53 missioni internazionali, l'Italia ha acquistato sistemi di guerra e di morte d'attacco, i cacciabombardieri a capacità nucleare F-35 sono l'evidenza maggiore, ma ci sono le portaerei che sono state costruite proprio con la scusa dell'esportazione alla democrazia, della guerra globale al terrorismo. Penso ai sottomarini, penso ai modelli e penso alle enormi quantità di investimenti che sono stati messi in cantiere per i prossimi anni, anche utilizzando i fondi del Recovery Fund. Questo è successo in questi paesi, come non dimentichiamo del nostro in Italia, con la scusa dell'11 settembre, ampie fette del territorio sono state concesse agli alleati statunitensi e alla NATO per effettuare i bombardamenti, sono state realizzate nuove infrastrutture militari, penso il Dalmolino a Vicenza, il MUOS di Niscemi, si sono ampliate strutture come quelle di Sigonella che sono diventate la capitale mondiale delle operazioni dei droni. Ecco come è cambiato anche il territorio, come sono stati gli effetti di trasformazione urbana e di trasformazione territoriale sul nostro paese proprio in conseguenza dell'11 settembre.
Sì, fra l'altro, insomma, io ricordo che nel 2001 e poi nel 2003 con l'Iraq, ancor prima in Kosovo, eccetera, in Italia, per quanto valore avesse, no? Si discuteva molto dell'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e oggi quel dibattito, almeno insomma sui media mainstream, è completamente cancellato.
Assolutamente, e forse il problema maggiore in questo momento è, ripeto, riproporre sotto magari mentite spoglie esattamente lo stesso modello fallimentare, distruttivo e insostenibile dal punto di vista dei costi umani e dei costi finanziari post 11 settembre. Ecco, questo forse è il dramma maggiore e questo secondo me richiede da parte dei soggetti antagonisti, dei soggetti che si oppongono ancora al modello, al pensiero unico del capitale, della guerra globale, di rimettere in discussione e di ripartire da questo, perché non possiamo assolutamente consentire che il prossimo ventennio sia esattamente la perpetuazione del modello di questi vent'anni, ovviamente aumentando enormemente i conflitti e soprattutto non rendendosi conto che i prossimi vent'anni non saranno gli stessi di quelli alle spalle. Gli attori armati, gli attori, le potenze nucleari, le individualità che si stanno sviluppando a livello globale sono enormi. Non ci sono soltanto le fazioni terroristiche che sono quelli che poi ci ripetono costantemente le testate mainstream. Quando parlo di soggetti armati, di soggetti nucleari, di soggetti che possono scatenare conflitti insostenibili, mi riferisco a paesi con cui anche l'Italia continua ad avere alleanze strettissime e relazioni economiche enormi. Israele, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Qatar, altri paesi del continente africano con cui non abbiamo nessun problema ad addestrare e a formare. Ecco, non ci sono soltanto i talebani, ci sono criminali che si stanno armando, criminali che hanno anche una capacità autonoma di produrre sistemi di distruzione di massa e che non nascondono assolutamente le loro mire di morte, le loro mire di distruzione. Ecco, proprio per questo dobbiamo operare e renderci conto che non possiamo consentire di dimenticare cosa sono stati questi vent'anni e soprattutto quanti attori si sono moltiplicati in questi vent'anni che possono scatenare conflitti mondiali nucleari.
E da parte nostra, insomma, appunto, non possiamo assuefarci a una società in cui ormai siamo abituati, come dicevi tu prima giustamente, a vedere i militari per le strade. Sono ormai vent'anni che li vediamo come posti di blocco, come controlli antiterrorismo, ma che svolgono ruoli di polizia, e dall'altra parte non possiamo assuefarci a investimenti militari assolutamente indiscussi, alla guerra quotidiana contro le persone migranti e alla strumentalizzazione di tematiche importanti come quelle come la tematica delle donne, come la tematica delle libertà sfruttate per mettere in campo sempre nuove guerre. Questi sono, come dire, le gambe di un cambio di paradigma che è stato impiantato con forza in questi vent'anni.
Sì, e soprattutto non dobbiamo consentire che vengano utilizzati modelli, narrazioni che appartengono ai movimenti antagonisti, la difesa del territorio, la difesa dell'ambiente, la difesa dei diritti umani, la difesa e la lotta contro le discriminazioni di genere. Questi slogan utilizzati dalla NATO, dagli Stati Uniti, dalle forze armate a livello internazionale per continuare a perpetuare i loro modelli di morte. Non possiamo permettere di utilizzare l'ambiente per rilanciare la corsa al nucleare come sta avvenendo in queste settimane nel nostro paese. Non possiamo consentire che dopo che ci siamo stati espropriati di libertà, di capacità di aggregazione politica e di opposizione, veniamo espropriati anche dei modelli culturali su cui abbiamo costruito il nostro essere, che vengano poi strumentalizzati volgarmente per continuare a uccidere, per continuare a perpetrare sistemi di morte. Ecco, questo forse dovrebbe essere uno dei primi compiti dei movimenti antagonisti del nostro paese, impedire di essere espropriati anche dai modelli culturali che vengano poi distorti e utilizzati per le guerre. Quello che sta accadendo con la strumentalizzazione del burka e delle donne in Afghanistan per continuare a giustificare quell'intervento, dimenticando che i rapporti sulle violazioni dei diritti umani dimostravano che le discriminazioni di genere in Afghanistan non si erano assolutamente ridotte e che anche all'interno del cosiddetto governo democratico di Kabul le donne venivano ulteriormente penalizzate nell'accesso ai servizi di base, eccetera, questa cosa non è stata detta, non la possiamo dimenticare e non possiamo consentire che in difesa del corpo delle donne vengano giustificate altre guerre a livello globale.
Sì, è uno slogan insomma che era delle donne in nero, non il mio nome, che è stato molto importante insomma negli anni della guerra in Afghanistan, negli anni della guerra in Iraq, continua a avere anche oggi fortissima la sua rilevanza e come insomma vediamo che anche in questo caso insomma con le truppe che lasciano l'Afghanistan si continua a operare quella distinzione assolutamente strumentale tra come dire migranti buoni e migranti cattivi, per cui tutti i paesi occidentali sarebbero felici di accogliere le vittime dei migranti e delle migranti afghane dall'Afghanistan, al di là del fatto che poi non è vero si cancella tutto il resto, c'è anche questo insomma. Noi abbiamo visto tutte le forze politiche in Italia e in Europa che sono state le gambe di quell'intervento militare e di quelli successivi adesso insomma strumentalmente no, proporre un'idea di accoglienza e di solidarietà fittizia.
Sono perfettamente d'accordo e soprattutto anche lì non dimenticando la complessità anche di chi è riuscito a raggiungere, della figura di chi è riuscito a raggiungere con i voli militari l'Occidente. Noi abbiamo fatto finta di dimenticare i 4 milioni di rifugiati che in questo momento sono presenti all'interno del paese o che sono nei paesi confinanti, in Pakistan. Non possiamo dimenticare i respingimenti che sono stati fatti in Occidente delle domande di richiesta d'asilo da parte di intellettuali afghani che sono scappati in questi anni. Non possiamo dimenticare questo e soprattutto non possiamo consentire, giustamente come dicevi, che ci siano persone in fuga di serie A, persone in fuga di serie B e soprattutto chi viene dall'Africa che non possa assolutamente neanche più attraversare il fuggire dalla Libia, ma anzi al contrario accentuare la realizzazione di lager pagati con i fondi dell'Unione Europea per assolutamente continuare a perpetuare violazioni di diritti umani direttamente in Libia, affidando a paesi terzi i crimini che magari in Occidente vengono resi un po' più indigeribili sui media. Ecco, questo non lo possiamo consentire e non possiamo consentire anche di utilizzare gli afghani proprio per creare ulteriori muri, ulteriori discriminazioni proprio per le vittime di un modello che è quello di guerra, dell'esportazione tra virgolette della democrazia con le bombe e i carri armati che dall'Afghanistan si è spostata in altre aree, penso prima in Libia, poi direttamente nell'Africa subsahariana e che molti moltiplicheranno proprio per quel modello di sviluppo che ha generato gli interventi in Iraq e in Afghanistan, cioè il controllo delle risorse energetiche, del petrolio, degli oleodotti, dei gasdotti, eccetera, e che ovviamente oggi vede spostare l'asse geostrategico anche rispetto al continente africano, dove la corsa proprio al controllo di queste risorse e alla esternalizzazione anche della produzione energetica porta l'Occidente ulteriormente a esportare guerra, esportare sistemi d'arma e a sostenere governi corrotti come quello che era a Kabul e che oggi invece sosteniamo in buona parte il continente africano.
E continuando a nascondere la parola chiave di tutto questo che è colonialismo, che è un termine che non leggiamo quasi mai quando si parla di tutto ciò.
io dicevo poco fa, è in atto un processo di ricolonizzazione del continente africano e per anni l'Occidente ha puntato al Medio Oriente, ha puntato a sostenere i regimi corrotti, autoritari, reazionari in Egitto, in Qatar, in Bahrain, gli Emirati, eccetera. Oggi ci si è resi conto che altre risorse, importanti risorse energetiche, altri minerali fondamentali per la realizzazione dei sistemi di telecomunicazione moderna, l'informatica eccetera, si trovano nel continente africano. Questo giustifica la corsa e anche i conflitti in atto. Gli Stati Uniti che minacciano la Cina e minacciano la Russia, ovviamente minacciano, sono profondamente preoccupati dalla penetrazione russa e penetrazione cinese del continente africano, e questo spiega soprattutto un'altra falsa narrazione dell'America First. In queste settimane ho sentito continuamente questo slogan: gli americani sono tornati isolazionisti, hanno lasciato l'Afghanistan perché vogliono concentrarsi sui problemi interni. Su questo io sono convinto che è un'altra falsa narrazione. Non c'è nessun interesse da parte delle forze politiche, di governo, di opposizione degli Stati Uniti, di concentrarsi sui drammi sociali, economici, sulle assenze, sulle discriminazioni di genere, di razza esistente oggi negli Stati Uniti d'America. C'è soltanto il trasferimento dei loro interessi coloniali, imperialisti, in altre aree del pianeta. In questo momento gli Stati Uniti stanno penetrando nel continente africano dal punto di vista diplomatico e militare come non l'avevano mai fatto nella storia. Ovviamente si trovano accanto una situazione che è ben diversa di quella di 20 anni fa, in cui gli attori armati, le potenze, sono molto più numerose e si trovano a dover vivere situazioni di conflitto, ovviamente non soltanto con la Cina e con la Russia, ma anche con alcuni paesi partner dell'Unione Europea, Francia, Regno Unito, ma anche la stessa Italia, la Germania, che rilancia la sua penetrazione coloniale nel continente africano, e lo si trova accanto altri paesi, anche questi tra virgolette partner, penso la Turchia, ma penso il mondo delle petromonarchie, che a loro volta hanno processi di colonizzazione del continente africano. Io credo che anche i movimenti devono più attenzionare quello che sta accadendo. Tra l'altro è un continente volutamente dimenticato, volutamente cancellato dai media, ma credo che molto di quello che è accaduto in Afghanistan negli ultimi mesi vada letto rispetto a come ci si sta muovendo, come ci pensa di muoversi nel continente africano. Su questo Lorenzo Guerini, lo citavo poco fa, ministro della difesa, lo ha detto chiaramente alle Camere: oggi gli interessi italiani devono puntare a spostarsi proprio rispetto all'Africa, e ovviamente interessi economici significa presenza militare, significa penetrazione del complesso militare industriale, significa accentuare l'export di sistemi d'arma ai regimi corrotti dell'Africa.
E per chiudere sugli Stati Uniti, questa mattina i giornali presentavano le presidenze, le amministrazioni americane e statunitensi che si sono alternate in questi anni, in questi vent'anni, come divise in due, mettendo da una parte Bush, Obama e Biden, e dall'altra Trump, facendo semplicemente perché Bush, Obama e Biden sono alle celebrazioni dell'anniversario del 11 settembre 2001 sotto le Twin Towers, e invece Trump è a occuparsi d'altro. Ma volevo chiudere con te su appunto la presidenza attuale degli Stati Uniti, quindi su quella Biden, cosa lascia presupporre?
Beh, intanto al di là delle differenze intellettive dei presidenti che si sono alternati negli ultimi vent'anni, ovviamente Trump fa cosa a parte, ma la continuità politica, la continuità militare, la continuità del sostegno al complesso militare industriale è stata unica. Ecco, su questo c'è un filo comune. Ci sono differenze ovviamente nella lettura sociale, eccetera, ma la continuità rispetto alla logica della guerra, la logica dell'esportazione della guerra, della costruzione di un modello economico attraverso la guerra, su questo io sinceramente non me la sento di premiare l'uno o colpire l'altro. Biden si ritrova esattamente in questa situazione. Io tra l'altro pubblicamente l'ho anche difeso. C'è stato un tiro al bersaglio in queste settimane, molto probabilmente per deresponsabilizzarsi i paesi dell'Unione Europea, le forze armate della NATO hanno sparato sul piccione di turno a Biden, colpevolizzandolo della decisione del ritiro, delle modalità fallimentari del ritiro. Anche questo non vorrei che diventasse una falsa narrazione, per cui ripeto, per doversi rilegittimare di fronte alle proprie opinioni pubbliche. Io credo che questo è stato fatto nel nostro paese dal governo italiano. Il governo italiano ha sostenuto pienamente le decisioni dell'amministrazione USA, ha sostenuto in sede NATO, del resto era perfettamente cosciente da anni che non poteva essere perpetrato a tempo indeterminato la presenza militare in Afghanistan. Io credo che Biden, superato quest'ondata di critiche, cercherà di trovare un modo per rilegittimarsi intanto rispetto al proprio elettorato e rispetto al proprio paese. Io non vorrei, proprio perché ritengo che ci sia una continuità nelle amministrazioni statunitensi, io non vorrei che per riguadagnare verginità, riguadagnare legittimità, ci si inventasse un nuovo conflitto, una nuova lotta contro il terrorismo internazionale, in difesa della democrazia, in difesa non so delle donne o dei diritti di chissà chi e quale minoranza etnica, per un ulteriore intervento su cui centralizzare l'attenzione dei media e soprattutto far dimenticare la debacle, la sconfitta umiliante in Afghanistan. Purtroppo, non lo dimentichiamo, negli ultimi 20 anni le amministrazioni hanno tentato di risolvere le loro contraddizioni negli Stati Uniti, la loro incapacità di dare risposte ai bisogni di giustizia sociale, di uguaglianza in questo paese in cui le differenze economiche si sono moltiplicate, i gap si sono moltiplicati in questi 20 anni, la soluzione è stata sempre quella di inventarsi una guerra, di inventarsi un amico per poter concentrare tutta l'attenzione. Ecco, questo è il mio timore.
Noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti ti ringraziamo e,
ringrazio voi.
E ci sentiamo prossimamente.
Buon lavoro.
A te, ciao.